Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Uno degli enigmi di matrice horror più misteriosi che siano mai stati registrati a Roma.
Tutto avrebbe fatto pensare a un macabro scherzo, ma c'è un morto di mezzo.
Sono passati anni, però quell'immagine è difficile che me la scordo.
Ogni volta veniva un profilo di DNA diverso.
Chi ha creato questo puzzle è un esibizionista.
È un'istantanea macabra sulfurea a tuttora inspiegabile.
Sky Crime presenta Mostri senza nome, Roma, il collezionista di ossa, parte prima. Autopsia, termine che abbiamo inevitabilmente incontrato a più riprese nell'arco di questo podcast. Determinare la causa della morte e le modalità con cui è stata procurata costituiscono quesiti di importanza cruciale nei casi giudiziari. L'esame autoptico si avvale di tre fasi. L'ispezione esterna, dove si valutano età, statura, temperatura corporea, costituzione e segni particolari. Poi l'esame interno, che inizia con l'incisione a Y sul petto e sull'addome, per analizzare gli organi, il cranio e il cervello. Infine, la relazione peritale, che di fatto conclude formalmente la procedura. Un tipo di esame capace di chiarire i dubbi sulle cause della morte e di chi fosse l'individuo. Ma se del morto ci restassero solo le ossa? Capita talvolta che il corpo da analizzare si trovi in uno stato di decomposizione tale da non permettere le tre fasi autoptiche. Come riconoscere il cadavere allora? Come stabilire le circostanze della morte? Secondo l'articolo 45 del regolamento di polizia mortuaria, per effettuare l'autopsia è richiesto un medico legalmente abilitato all'esercizio professionale. In questo caso, però, devono entrare in gioco altre figure professionali, capaci di ricavare dati da altri dettagli, magari legati all'ambiente. L'entomologia forense studia la presenza di insetti sul corpo. La botanica forense si occupa delle piante e delle radici. Una fra tutte, però, l'antropologia forense. Un sapere che ci tornerà estremamente utile nel corso di questo mistero che ha colpito la periferia di Roma. Un quartiere con i suoi scheletri nascosti. E in questo caso, scheletri tutti da ricomporre, come pezzi di un puzzle. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Nel primo pomeriggio del 26 luglio 2007 fanno più di 30 gradi a Roma. Nel quartiere Magliana, in uno spiazzo erboso tra i palazzi popolari del quartiere e l'argine del Tevere, la temperatura sta per alzarsi ancora.
Verso fine luglio, mi ricordo, classica giornata lavorativa, scoppia l'ennesimo mega incendio adiacente il nostro magazzino.
Lui è Samuel Sonnino, dell'azienda Saferrot.
Un capannone di qualche migliaio di metri quadri con parti coperte e parti scoperte. Tutta la parte della recinzione del capannone confinava con un canneto, canne alte 4-5 metri che coprivano una pista ciclabile, il fiume, tutto quello che c'era poi alla fine di quella parte della Magliana. Chiamiamo i pompieri perché io con gli estintori di tutto il magazzino non ero riuscito no a domarlo, ma neanche minimamente a fargli, neanche a tenerlo lontano da quello che poi era il muro e i materiali plastici che erano adiacenti a questo muro. Io stavo a fianco al pompiere e dopo un po' che comincia a spengere questo incendio, parte una sfera, il pompiere a fianco a me cambia colore, però quando si dice a Roma ha sbiancato, si gira verso l'altro collega e gli fa chiama la polizia. Sono passati anni, però quell'immagine è difficile che me la scordo.
Lo spegnimento dell'incendio risulta un'operazione di routine. Quello che sorprende i vigili del fuoco, però, è ciò che rinvengono in quell'area ormai ustionata dalle fiamme. Ce ne parla Angela Di Pietro, giornalista del quotidiano Il Tempo,
La polizia scientifica, chiamata dai vigili del fuoco, arriva, interviene sul posto e verifica effettivamente l'esistenza di questo cranio posto in un avvallamento del terreno, perché probabilmente mosso dal getto d'acqua dei vigili.
Quando io sono arrivato sul posto, fui informato che nello spegnimento dell'incendio i vigili del fuoco era uscito fuori un teschio.
Lui è il professore Luigi Cipolloni, medico legale.
E successivamente era stato visto che c'erano anche delle altre ossa. La cosa che mi colpì è che queste ossa erano messe tutte quante in maniera ordinata. Dava l'impressione al primo sguardo un cadavere che fosse stato posto in quel luogo e che lì si fosse scheletrizzato, con le ossa che mantenevano il loro ordine anatomico.
La polizia inizia a guardarsi intorno. Il luogo del ritrovamento è particolare. Apparentemente non sembra un posto molto frequentato nella zona. È uno spazio che si colloca tra il muro di cinta di un'azienda che lavorava il ferro e un canneto. Gli unici che possono conoscere bene quello spazio, forse, sono i proprietari dello stabilimento, Sergio e Samuel Sonnino.
Arrivò un poliziotto, chiese del titolare, che ero appunto io, se ecco mi dica che problema c'è. Cioè, no, niente, ma lei non ha sentito cattivi odori? Io cattivi odori? Io sto chiuso qua in ufficio, giro per lo stabilimento, sento odore del ferro, del quale ne vado orgoglioso. Dico, ma perché sta domanda? Mi dica l'oggetto. Cioè, veramente c'è un cadavere adiacente al suo muro che è stato dato fuoco. Andammo intorno alle mura periferiche dello stesso stabilimento e, ahimè, c'era uno scheletro tutto annerito di uomo o donna, non lo so, e io rimasi quasi infastidito, cioè mi dava fastidio. Dico, scusi, ma perché mi fa vedere questo spettacolo? Dico, ma guardate, lì ci stanno i zingari.
Al confine del nostro capannone si sviluppavano queste piccole comunità rom, probabilmente anche la causa di quell'incendio, nel senso che la gente del posto probabilmente si sfogava o comunque cercava di mandarli via in quel modo. Questa volta l'incendio aveva portato un cadavere. Forse erano riusciti nell'intento chi aveva fatto questo dolo.
Incendi appiccati volontariamente per allontanare ospiti indesiderati. Ma quelle ossa non sembrano appartenere a qualcuno rimasto vittima delle fiamme. Sono ossa completamente scarnificate.
Ispezionando i luoghi immediatamente nelle vicinanze del cadavere, che in genere si vanno a guardare per cercare di trovare un qualche tipo di traccia che potesse indirizzare magari sull'identità del soggetto, si ritrovarono materiali di vario genere. Vi erano anche residui di abiti, vi erano delle scarpe, lì nelle vicinanze vi era un accampamento di senza fissa dimora e quindi si pensò anche, insomma, a una specie di discarica di oggetti appartenuti a queste persone. Fu anche rinvenuto un marsupio che fu trovato da me, lo aprì e all'interno era contenuto un portadocumenti, delle chiavi di un'autovettura, di un Alfa Romeo e delle chiavi di un appartamento. Aprendo questo portadocumenti, all'interno vi era una carta d'identità.
Anche se l'incendio ha rovinato il documento, per gli investigatori non è un problema risalire al proprietario. Quella carta d'identità appartiene a Libero Ricci, 77 anni, pensionato residente in via Rava, a circa un chilometro dal ritrovamento. Di Libero Ricci, però, si scopre anche dell'altro. L'uomo è scomparso nel nulla 4 anni prima, la mattina del 31 ottobre del 2003. Da quel giorno la famiglia non ha più avuto sue notizie. L'equazione investigativa sembra semplice. Libero Ricci è finito in quel canneto a causa di un malore o di un incidente. Lì è morto e quello è il suo scheletro.
I parenti di Libero Ricci vengono convocati in questura. Devono riconoscere gli effetti personali del congiunto scomparso 4 anni prima. Pur riconoscendo il marsupio, il documento e anche le chiavi, che anzi vengono provate nella serratura dell'abitazione dell'uomo, non trovano rispondenza fra quegli abiti bruciacchiati presenti in via della Pescaglia e l'abbigliamento di Libero Ricci quando uscì di casa quella mattina del 31 ottobre. Un dubbio si insinua nei 3 figli di Libero Ricci. Non erano convinti che quegli abiti fossero del padre.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Per scoprire cosa è successo a Libero Ricci, gli investigatori possono ripescare dagli archivi la denuncia di scomparsa fatta dai familiari.
Quando scompare il 31 ottobre 2003, alle 19 non bussa alla porta, non infila le chiavi nella toppa, non saluta tutti. È mistero. Nessuno sa che fine abbia fatto. Lo cercano gli amici, l'area della Magliana viene sì tacciata, ma di lui non v'è traccia. Il figlio Claudio invia una foto del padre al programma di Rai 3 Chi l'ha visto, in modo tale che chiunque l'abbia avvistato possa aiutarlo.
Papà era un abitudinario, quindi si alzava, poi andava a fare una passeggiata, quindi avrà percorso come al solito i suoi 600 metri, 500 metri e poi praticamente si sarà seduto in panchina come faceva di solito.
Purtroppo, nessuna delle segnalazioni ricevute si rivela utile alle ricerche. Libero Ricci è stato inghiottito nell'universo degli scomparsi. Fino al ritrovamento dello scheletro, nessuno parla più di lui. Alla famiglia non rimane che il ricordo.
Libero Ricci era un piccolo ragazzino ebreo quando sfuggì alla deportazione nazista, grazie alla madre Rebecca Moscato, poi morta nel 1987. Con gli anni aveva trovato una sua stabilità. Lavorava come pittore edile per una ditta che si occupava di decorazioni e che effettuava lavori anche per il Vaticano. Aveva sposato Emilia, la donna della sua vita. Aveva avuto 3 figli. Era un uomo tutto sommato mite, no amanti, non nel vizio del gioco, niente. Da anni era pensionato.
Passano 4 mesi dal ritrovamento dello scheletro. Nessun telegiornale o quotidiano ha più dato aggiornamenti su questa storia. La cronaca nera della capitale segue altri casi. Omicidi, regolamenti di conti e racket. Su Chi l'ha visto, nel novembre del 2007, i figli di Libero Ricci tornano a parlare.
Ma vi hanno chiesto, non so, un capello di suo padre?
No, ci hanno fatto praticamente firmare un verbale che abbiamo riconosciuto gli oggetti. Dopodiché hanno detto che è stato aperto un procedimento penale, ci hanno dato il numero del procedimento penale, però lì è finito.
Non era stato disposto dall'autorità giudiziaria un esame del DNA. Perché trovare uno scheletro con vicino, un marsupio con all'interno i documenti, per certi versi poteva soddisfare evidentemente le esigenze d'indagine. Noi abbiamo certamente la carta d'identità di Libero Ricci trovata nelle vicinanze, ma da un punto di vista scientifico non abbiamo un'identificazione certa di Libero Ricci.
Sono stati un po' i dubbi della famiglia, un po' la curiosità investigativa della polizia a generare la necessità di procedere al DNA, l'esame dell'impronta genetica che ogni individuo possiede.
Venne disposto il trasferimento delle ossa al Dipartimento di Medicina Legale per appunto questa prova del DNA e fu allo scopo incaricata la collega Carla Vecchiotti, che nel frattempo aveva raccolto il DNA di uno dei figli di Libero Ricci. Io procedetti a quel punto ad assumere un campione di queste ossa. Campionai, come si dice in gergo, un pezzo di mandibola e lo consegnai alla professoressa Vecchiotti al fine di poter estrarre il profilo del DNA.
Il primo esame viene svolto come un controllo di routine. Niente fa pensare che dietro la scomparsa di Libero Ricci si nasconda un giallo.
Mi ricordo che qualche tempo dopo ricevetti una telefonata al telefono interno della professoressa Vecchiotti che mi disse: ma sai che è successo? Dice: non solo non è Libero Ricci, ma è una donna.
Ok, pensano gli investigatori. Questo cranio non appartiene probabilmente allo scheletro. Si è trovato lì per caso. D'altro canto, quella era una zona in cui confluiva un po' tutto.
A quel punto decidemmo di procedere a accertamenti di tipo genetico forense su altre ossa. Prendemmo in considerazione soprattutto delle ossa lunghe del lato destro del corpo, tibia, femore e ossa del braccio e dell'avambraccio, quindi omero e radio, in modo tale da poter estrarre il DNA. Fu fatto questo secondo accertamento e anche lì ricevetti la comunicazione dalla collega e mi disse: non solo è femmina anche questo, ma non è la stessa femmina del cranio. No, stai scherzando, perché procedemmo a ulteriori indagini e ogni volta veniva un profilo di DNA diverso. Alla fine, sulle ossa su cui è stato fatto l'accertamento, che non sono tutte quelle rinvenute, i risultati evidenziarono un profilo di 3 donne differenti e 2 uomini. Era uno scheletro di almeno 5 persone diverse e non compatibile con quello di uno dei figli di Libero Ricci.
Può darsi che Claudio Ricci non sia figlio biologico di Libero Ricci, non sarebbe il primo caso, e allora la polizia ha pensato di proseguire l'approfondimento e cercare un'altra conferma genetica attraverso la comparazione fra quei resti e la figlia di Libero Ricci.
All'esito delle indagini, nessuno dei profili di DNA ottenuti dalle ossa esaminate e rinvenute alla Magliana era compatibile con quello dei familiari di Libero Ricci. Nessuna di quelle ossa apparteneva a Libero Ricci.
I dubbi dei figli di Libero si rivelano fondati. Quello che nessuno aveva osato immaginare è che quelle ossa appartenessero a 5 individui diversi. Qualcuno però quelle ossa le ha portate lì e le ha messe in ordine. E poi c'è il documento del pensionato trovato a pochi metri, le chiavi di casa.
La Procura di Roma apre un fascicolo con 2 ipotesi di reato: occultamento di cadavere e omicidio volontario plurimo. I dettagli di questa ultima ipotesi di reato non vengono svelati.
Certo, anche se quelle ossa non sono di Libero Ricci, una connessione ci deve pur essere con quel ritrovamento. Troppe coincidenze. Non può essere solo un caso. Qualcuno sostiene che chi ha creato quello scheletro, come un puzzle, sia un esibizionista. Desiderava che lo scheletro venisse rinvenuto.
Io non escludo la pista dell'assassino seriale o del necrofilo, perché ho trovato qualche piccola analogia tra il caso del collezionista di ossa e le gesta di Ed Gein. Ed Gein era un agricoltore innocuo che viveva nel Wisconsin a cavallo degli anni 40 e 50. Gli investigatori hanno trovato nella sua casa collezioni di ossa, di scheletri, tende realizzate con labbra di donne, femori che costituivano le basi di tavolini per il tè. Ed Gein aveva una doppia vita. Ed Gein era un innocuo omino di provincia e non avrebbe mai fatto del male a nessuno, e tuttavia era un collezionista di ossa. Nel mese di febbraio del 2010, in maniera eclatante, in attesa, i telegiornali danno la notizia. Gli investigatori non hanno idea di chi abbia potuto dedicarsi a quel hobby inquietante.
Collezionista di ossa o serial killer, la Procura e la Squadra Mobile di Roma sono alla ricerca di chi ha sepolto uno scheletro formato dalle ossa di 5 persone diverse.
L'eco della notizia si fa veramente, veramente eclatante. Le agenzie di stampa, i quotidiani, le riviste di famiglia settimanali ne parlano in maniera anche piuttosto approfondita, per settimane, per mesi.
Io mi ricordo che fui contattato da una giornalista inglese del Daily Telegraph che venne appositamente per un'intervista. Tutti cercavano di capire l'origine che potevano aver avuto queste ossa.
Il caso del collezionista di ossa è una storia che tira, anche perché non ambientata in un quartiere di Roma qualsiasi. Siamo alla Magliana.
Il quartiere della Magliana è un quartiere che cerca, come tanti altri, una sua identità urbana da decenni. Purtroppo la sua fama è legata al nome del sodalizio criminale più aggressivo che si sia mai mosso su Roma dal 1975 al 2000. Parlo della banda della Magliana. C'era stato un altro episodio alla Magliana nell'88, il cosiddetto delitto del Canaro.
Mio padre compra questo terreno sul quale fa lo stabilimento negli anni 65. La Magliana, devo dire, anche se periferia, all'inizio era formata da famiglie per bene, potevi girare tranquillo, libero, senza che nessuno ti importunasse. La trasformazione del quartiere ricomincia dagli anni 70 e nel 75 si comincia ad avere un sentore, una sensibilità che ti porta a dire no, quello è brutto e cattivo, è meglio non frequentarlo, neanche salutarlo al bar. Il tessuto sociale si cominciava a disgregare e quindi i bar diventavano infrequentabili. Si aveva paura quasi di salutare.
È vero, la Magliana ha ospitato tanti fatti di sangue che hanno segnato per sempre la storia criminale della capitale. Una storia che forse non è ancora terminata. Hai ascoltato Mostri senza nome, Roma. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.